Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Nuova storia di calcio a TMV Radio nel pomeriggio di Maracanã. Oggi torniamo indietro di un po' di anni, esattamente nel 1983, per raccontarvi una storia che si incrocia con il calcio, ma è anche una tragedia, un giorno di ordinaria follia. Richiamo un po' il film del 1993 con Michael Douglas. Qui siamo di fronte ad una storia un po' particolare. Qualche anno prima c'era stato un morto nello stadio, il caso Paparelli, ma lì era dovuto ad una rivalità tra tifosi. Qui siamo di fronte invece ad una situazione diversa. Vi vogliamo un po' raccontare la storia accaduta il 12 giugno del 1983 alla Cibali, lo stadio dove giocava appunto il Catania, una partita in quell'occasione contro il Perugia, e la storia del custode Angelo Grasso. Che succede, per raccontarla un po' ai più giovani? Angelo Grasso è il custode dello stadio, vive all'interno praticamente di quella struttura, in una piccola casa, una casa di tre stanze, con 11 figli. Un ex mezzofondista che si occupava appunto dell'impianto di custodire. Viveva dei momenti particolari, aveva già denunciato in passato alcuni comportamenti dei tifosi non proprio, diciamo così, regolari, ma nessuno aveva mai così preso in considerazione queste lamentele del custode, almeno così si racconta dalla cronaca di quel momento. Bene, quel giorno, il 12 giugno del 1983, andava in scena Catania-Perugia, con il Catania lanciato verso la Serie A, il Catania allenato dal grande Gianni Di Marzio, uno dei nostri opinionisti e grande mister che ci accompagna sempre nel pomeriggio, con dei giocatori che hanno fatto la storia di quella squadra, Aldo Cantarutti, Maurizio Giovanelli e tanti altri, e vivevano appunto quella partita. 35.000 erano i tifosi presenti quel giorno allo stadio. Partita intorno però alle 16.30, succede questo fatto di cronaca che noi vi vogliamo far rivivere attraverso un servizio dell'epoca. Sentite il servizio.
La partita ha anche avuto un antefatto sanguinoso, un episodio incredibile accaduto pochi istanti prima che le squadre entrassero in campo. Il custode dello stadio, Angelo Grasso, di 54 anni, dileggiato da un gruppo di tifosi dall'alto della curva sud, che lanciavano anche pietre contro la sua abitazione posta sotto la tribuna, ha sparato con un fucile una dozzina di colpi, raggiungendo un gruppo di giovani. Uno è morto più tardi in ospedale, un altro è in fin di vita. Altre 20 persone sono rimaste ferite o contuse nella ressa paurosa che si è creata sulla tribuna. L'omicida è stato subito arrestato dai carabinieri.
Questo è il fatto di cronaca che viene raccontato. Angelo Grasso, dopo essere stato insomma bersaglio dei tifosi, entra in casa, imbraccia il fucile, comincia a sparare, colpisce Lorenzo Marino di 28 anni, due figli, ex guardia giurata, che muore praticamente di lì a poco, ferisce gravemente anche Salvatore Ragusa di 25 anni, il bilancio sarà di un morto e 27 feriti, verrà arrestato di lì a poco. Dunque, in quel momento c'era anche la partita e quindi anche i protagonisti dell'epoca. Noi oggi vogliamo un po' ricostruire quella storia e anche, diciamo, quel momento del Catania guidato da Gianni Di Marzio. Con chi lo facciamo? Intanto con il mister, che vado subito a salutare. Ciao Gianni, ben trovato!
Ciao, grazie Marco, grazie a te, eccomi.
Grazie come sempre, mister. Insieme a te, Gianni, c'è anche la presenza di un radiocronista dell'epoca che raccontava le geste del Catania per Radio Catania International, e lo voglio ringraziare per darci così una testimonianza di quel momento, Orazio Provini. Ciao Orazio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao, saluti. Ciao Gianni, saluti anche a te.
Ciao Orazio, ciao.
Ciao. Allora, tra poco poi avremo altri protagonisti di quella squadra, e stavo appunto raccontando la storia. Qui ho i titoli di giornale: una folle spara allo stadio, a Catania un morto e 28 feriti tra i tifosi, panico tra le migliaia di spettatori, nella fuga alcuni sono rimasti contusi, poi per il guardiano subito arresto e l'accusa di omicidio e strage. Questa è la situazione. Poi vi leggo anche nel momento in cui viene preso Angelo Grasso, la testimonianza dell'epoca che possiamo anche vedere in video, oltre naturalmente al titolo della Gazzetta dello Sport: allo stadio di Catania spara sulla folla, un morto e 27 feriti. Le parole di Aldo Grasso: non so che cosa ho fatto, non ricordo, ho la testa che mi scoppia, so soltanto che non ne potevo più, era da molto tempo che subivo sconcezze e beffe, e io sempre a sopportare pazientemente, a ripetere: ragazzi, ma perché fate queste cose? Perché non non avete un po' di rispetto. E allora chiedo un po' la testimonianza, parto dal radiocronista che raccontava le gesta del Catania in quella occasione al Cibali Catania-Perugia. Orazio, parto da te.
Sì Marco, beh, è un gesto sicuramente assurdo che avvenne, bene sottolineare, qualche istante prima della partita, perché addirittura nella calca, nel momento di concitazione, quando non si capì subito esattamente cosa era accaduto, molti scappavano perché pensavano fosse caduto qualcuno sotto dai gradoni. Tra l'altro questo fatto avvenne nella nuova curva, diciamo così, oggi chiamata Sud, che era stata costruita da poco e lo stadio era in rifacimento, e quindi al posto dei vecchi gradoni c'era proprio questa curva che oggi è ancora visibile, che è quella poi fatta anche dall'altra parte dello stadio, nell'altra curva uguale, identiche, qualche anno dopo, e che insomma accoglieva molta più gente, molta più incomodità, per così dire. Furono momenti concitati, non capimmo subito quello che accadde, non sentimmo neanche gli spari, poi sai, quando ci sono queste grandi folle si capì dopo esattamente cosa era accaduto.
Orazio, tu hai visto soltanto il movimento della folla, immagino, no? Dalla tua postazione,
sì,
che eri dalla parte opposta, no?
Ero in tribuna centrale perché stavamo parlando di una partita molto importante che poi portò il Catania agli spareggi, ovviamente, e quindi poi la promozione in Serie A quell'anno, come ricorderete,
certo.
Sicuramente più anziani, tra virgolette, e quindi capimmo poi che era successo qualcosa di grave. Ci furono un sacco di feriti anche per la calca, perché la gente scappava e quindi venne travolta nella confusione, oltre a chi venne attinto proprio dai colpi di fucile e di arma da fuoco. Fu un pomeriggio terribile che si mischiò al calcio, a quello che avvenne nel campo e che poi fu commentato. Ti dico anche che questa persona poi fu condannata a 13 anni,
sì, a 13 anni
di reclusione,
sì,
13 anni di reclusione, il PM ne chiese 22, ma insomma gli furono concesse le attenuanti della provocazione, ne ebbe solo 13.
Sì, la corte del presidente, il dottore Inserra, riconobbe a Grasso le attenuanti generiche e quella della provocazione, riducendo la richiesta del PM che era stata appunto di più di 20 anni, 22 anni ho qua 22 riportato,
anni,
22
sì.
anni.
Esatto.
Allora, questo è un po' la testimonianza di... Prego Orazio, poi...
Sì, no, dicevo che appunto lui fu difeso anche da uno degli studi più importanti per l'epoca di Catania, il custode dell'avvocato Geraci, che era uno degli studi che poi sfornò tanti importanti avvocati nella città. Insomma, fu un fatto grave, ovviamente drammatico, ma triste anche nel contempo, perché questa persona perse il lume, fece una cosa che non si deve fare, ci mancherebbe,
certo.
Ma insomma fu un dramma sotto tutti i punti di vista.
Gianni Di Marzio, vengo da te, naturalmente poi parliamo anche di quella partita che, come ha detto Orazio, fu importante per il Catania, e tra l'altro ci sono anche delle belle immagini dell'epoca con un Di Marzio con Gianluca, il figlio, in quell'occasione. Però Gianni, ti chiedo da allenatore, tu quindi pronti ad entrare in campo in una giornata importante, tanto caldo, 35.000 spettatori, ti sei accorto di qualcosa quel giorno?
Ma sai Orazio, devo dire, ha illustrato perfettamente, ha fotografato perfettamente quei momenti terribili. Noi, cosa vuoi, noi vivevamo in un momento di grandissima euforia, e la città era impazzita per questo Catania, che eravamo riusciti a allestirlo sempre con una certa compatibilità di giocatori, con caratteristiche che potevano essere similari l'uno con l'altro. Avevamo dei giocatori molto importanti,
certo.
Devo dire che Nino mi aveva messo a disposizione di tutto e di più, per cui avevamo un attacco con Cantarutti e Crialesi, due attaccanti che oggi farebbero faville, avevamo un centrocampo con Massalli, Rapido, Svelto, avevamo, devo dire, una squadra molto molto forte, ed eravamo convinti tutti di poter andare in Serie A. Questa euforia, quando ci portò al campo, vedemmo immediatamente che c'erano dei problemi evidenti. Noi pensavamo che erano dei tifosi che avevano litigato, perché
certo,
stranamente logisticamente questa casetta del custode era posizionata proprio sotto la curva che in effetti 35.000 spettatori erano ammassati l'uno addosso all'altro, però abbiamo visto che si è aperto un parco, tutti a scappare. Poi è chiaro che ci siamo informati subito, eravamo preoccupati che non si potesse fare la partita, quella era una partita anche determinante per noi, e quindi ci incominciamo a informare. Io ero anche preoccupato perché mio figlio Gianluca si era fissato che voleva fare i raccattapalli, papà portami, fammi venire. Io sono sempre stato contrario a questi discorsi di famiglia, figli, moglie. Mia moglie, per esempio, tra virgolette, non è mai venuta allo stadio, non ho mai voluto, non mi è mai piaciuto. Ma lui era fissato, oggi è un giornalista, diciamo, un giovane giornalista che cerca di fare il suo meglio nell'ambito del suo lavoro. E da allora, devo dire, ero preoccupato anche per lui.
Certo.
Ma principalmente non avevamo capito. Poi ci hanno spiegato direttamente che in effetti c'era stato un gruppo sopra questa, alla curva, nell'anello alto.
Sì.
Mi dicono che avevano buttato delle pietre giù, si erano comportati male, forse qualcuno aveva anche fatto dei gesti inconsueti, nel senso che, adesso in termini un po' più pratici, aveva anche urinato.
Sì, 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 è vero, è vero. Le testimonianze ci riportano anche quello, Gianni.
Ci dicevano così, sai, negli spogliatoi, perché poi i giocatori erano preoccupati, ma che facciamo, miss, dobbiamo fare riscaldamento, giochiamo, non giochiamo. Lì c'era molta apprensione. E quando invece poi piano piano abbiamo capito la cosa, perché poi abbiamo sentito gli spari.
Certo.
Lì ci siamo preoccupati tutti, sì. Onestamente, sai, era uno stadio impazzito, guarda, non si può vedere, che poi gli stessi sono venuti a Roma in 40.000, tu ti immagini?
Come no, gli spareggi, certo.
All'Olimpico, e quelli già stavano in casa a Catania, per cui fu un trionfo a Roma, va bene, però quella partita a noi c'è rimasta proprio.
Certo.
Io sono ancora presente, che scappavano tutti, non sapevamo perché. Abbiamo sentito gli spari
e vi siete resi conto che c'era qualcosa che non andava. Mentre stai parlando, Gianni, noi abbiamo anche due tuoi ragazzi dell'epoca che sono stati importantissimi. Uno l'hai citato, Aldo Cantarutti. Ciao Aldo, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti e un saluto in particolare al mister, lo vedo sempre brillante, la parola non gli manca ancora.
Grande.
Aldo, tu con il tuo modo di giocare e con il tuo fisico e la tua tecnica sei stato uno degli attaccanti, secondo me, insieme a Savoldi, che hanno sancito la mia carriera, quindi ti ringrazio pubblicamente oggi. Non so che cosa avrebbe fatto l'Italia per avere un attaccante come te.
Vedi, adesso farebbe comodo.
Come al solito, mister, la ringrazio, ma sempre esagerato, sempre esagerato.
E poi insieme a voi...
Scusami, Marco. Mi piace vincere le partite, come faccio a esagerare?
Aspetta, perché insieme a voi c'è anche, così lo presentiamo perché non lo sapeva Aldo Cantarutti, c'è anche Orazio Provini che voleva dire qualcosa, sì. Però Orazio, perdonami solo, presento anche l'altro ospite, così siamo al completo, e mi fa molto piacere, Maurizio Giovannelli. Ciao Maurizio, ben trovato.
Buonasera a tutti, salve mister, ciao Aldo.
Ciao Maurizio.
Prego Orazio, stai dicendo una cosa, vai.
Io non so se loro si ricordano ovviamente di me, io in quel periodo seguivo la squadra, quindi li avrò intervistati tante volte, ma Aldo Cantarutti poi fece, a parte bene nel Catania, ma fece anche molto bene poi l'Atalanta, si confermò dopo anche in Coppa UEFA, se non ricordo male, quindi era un giocatore che aveva delle caratteristiche importanti fisicamente, insomma era un giocatore molto potente che da Catania si lanciò poi per palcoscenici e core più importanti. Giovannelli invece era un corridore del mezzo del campo, molto forte anche lui, un mediano, quello incontrista, però che sapeva anche entrare, insomma era uno di quei giocatori utilissimi nelle squadre di calcio, insomma.
Se l'era scelti anche, bene il mister, insomma, i giocatori se l'era scelti bene,
se l'era scelti bene. E nel primo tempo la pagarono un po' questa cosa, questa confusione della sparatoria, perché poi il Perugia andò in vantaggio 1-0 e poi il Catania seppe rimontare per fortuna di gol di Amenta, e furono proprio, se non ricordo male, Mastalli fece il 2-1 e Cantarutti segnerò
io
1-1.
Mi ricordo Cantarutti, adesso lo chiedo a Aldo. Cantarutti, hai segnato tu il gol, no?
Ho fatto gol io se non ricordo male.
Hai fatto gol tu. No, io voglio chiedere, Gianni ha raccontato insieme a Orazio un po' l'episodio lì di Aldo Grasso, di quello che è successo all'inizio, no? Che come ha detto anche Orazio, magari all'inizio un po' vi ha disorientato. Ecco, che cosa ricordate? Poi, essendo il custode del campo, sicuramente voi l'avete incrociato molte volte, quindi Aldo, parto da te, Cantarutti, di quel momento che ricordo hai, perché ci fu un po' di confusione all'inizio, no?
Ma noi che eravamo in campo non avevamo capito molto bene, dico la verità. Io non ancora adesso sono confuso su questo episodio.
Certo.
Però mi ricordo benissimo che la curva a un certo punto si è divisa proprio perché c'era stato uno sparo e quindi noi non vedevamo niente, vedevamo solo appunto questa separazione in un lampo di questa della curva che era gremitissima.
Sì.
Poi dopo ci hanno spiegato a parole cosa era successo, però noi in campo non abbiamo, diciamo, non ci siamo resi conto, cioè l'abbiamo saputo dopo la partita e addirittura nei particolari il giorno dopo o nei giorni seguenti.
Sì, certo. Maurizio Giovanelli.
È la stessa cosa di Aldo, perché noi eravamo concentrati per la partita e automaticamente avevamo visto questo fuggi, però non si riusciva a capire perché quante volte avevamo visto tutte queste situazioni, però non ci siamo mai andati dentro a capire questa situazione, eravamo concentrati per la partita.
Assolutamente. E Gianni, essendo il custode del campo, tu l'avrai incrociato molte volte, immagino, no, Aldo Grasso?
Sì, perché in effetti poi noi entravamo con le macchine proprio dal lato dove c'era la sua abitazione. Ci è sempre comportato bene, devo dire la verità, sempre ossequioso, di poche parole, ma devo dire con molta discrezione, non ci faceva mai mancare niente, almeno per quello che riguarda me, sai, poi l'allenatore aveva sempre un po' un rapporto diverso dai giocatori, per cui devo dire si è comportato sempre bene, ma noi non avevamo capito, come diceva Aldo e come diceva giustamente Maurizio, per noi eravamo già tesi dalla partita, era una partita importante, abbiamo visto che scappavano tutti, abbiamo sentito degli spari e quindi cosa vuoi, però io non mi aspettavo mai che lui
che potesse arrivare a una cosa del genere, quindi immagino che sarà stato anche un po' esasperato. Orazio, le cronache riportano anche che lui aveva segnalato già parecchio tempo prima dei comportamenti anomali e nessuno aveva preso in considerazione le sue lamentele, le sue, diciamo così, denunce.
Assolutamente, poi si seppe anche, ovviamente non c'è nessuna giustificazione contro gesti del genere, cioè non puoi tu, anche quando sei stato vessato per tutto il tempo che puoi, non puoi prendere un fucile e sparare nel mucchio, anche perché poi furono colpite persone che non c'entravano, la persona che perse la vita era uno che non aveva alcun tipo di responsabilità, poi venne appurato in quel caso, ma insomma lui lamentò e disse: io ho delle figlie femmine, avevo delle ragazze che in quel periodo poi stavano lì e c'era chi le dileggiava, chi faceva cose poco ortodosse, poco educate, sai, quando si dice quando ti si ostruisce la vena, quando non capisci più niente, sicuramente non lo fa in maniera lucida. Questo non vuol dire che va giustificato.
No,
ma certo,
no, assolutamente.
Molto provocato per tanto tempo e quindi poi alla fine non capì più niente. Si obnubilò la mente, come si dice, fece una cosa che non si fa, ma e questo in qualche modo divenne poi riconosciuto anche in sede di giustizia penale con lo sconto, tra virgolette, sulla pena, 13 anni su 22 di richiesta.
Esatto. Maurizio Giovanelli, tu hai un ricordo magari particolare del custode che possiamo così riportare?
Ma lo conoscevamo perché, come ha detto il mister, noi entravamo sempre lì, però anche lui era sempre una persona schiva, perciò non ti chiedeva quasi mai niente, perciò bene o male sì, si conosceva come persona, però no, non è che si frequentasse molto. Questo è il mio ricordo di lui.
Certo. Aldo? A Tarutti?
Per me lo stesso, per me lo stesso.
Sentite, visto che abbiamo un po' ricostruito questo fatto di cronaca, però io voglio chiedere anche un pensiero sul vostro Catania, su quel Catania, no? A distanza di tanto tempo, come pensando ancora a quella squadra che poi, come ha ricordato Gianni all'inizio, quella fu una partita importante, arrivarono gli spareggi, il Catania venne in Serie A. Aldo, parto da te che sei stato il bomber di quella squadra, no? Ma il mister com'era?
Ma adesso non per sviolinarci, che lui mi ha parlato bene di me e io parlo di lui, veramente è stato l'artefice lui di quella promozione. Io c'ero già l'anno prima e quindi come dire, sono testimone che le cose le ha cambiate lui, ha creato entusiasmo, ci ha fatto sentire uniti, ci faceva sentire anche con le famiglie stesse una famiglia grande, cioè veramente il mister è stato determinante per la nostra promozione, senza nulla togliere a noi giocatori che eravamo una buona squadra individualmente eccetera, però quello che ha cambiato un po' le carte in tavola nel con riguardo, sicuro io neanche frequentavo, non conoscevo nessuno, dopo un anno è arrivato lui, mi ha coinvolto in tutti i tifosi, cose eccetera, quindi ha creato lui le premesse e l'ambiente per poter far sì che noi vincessimo quel campionato.
Marco, scusa se mi intrometto, tu figurati poi Cantarutti che veniva dal profondo nord nel profondo sud, in quegli anni non è che le società di calcio allora erano come quelle di oggi. Io avevo 23 anni nell'83, li avevo appena fatti peraltro, quindi era una squadra in cui Di Marzio era veramente un po' l'artefice, perché non era solo l'allenatore, lì c'era il presidente Angelo Massimino, certo. Un'istituzione, ormai non c'è più, insomma, poi c'era poco altro, poi doveva fare tutto l'allenatore, allenare, tenere i rapporti, c'era un segretario, quindi non è che ci fosse, non è che Gianni avesse attorno punti di riferimento
Maurizio,
della gestione.
Ma adesso io chiedo a Giovannelli un difetto al mister, trovatemelo dai, un piccolo difetto, visto che qui sono passati un sacco di anni, qual è la cosa che vi faceva arrabbiare?
No, difetti. Allora, confronto ad Aldo, io il mister l'ho avuto 3 anni, un anno a Genova e ci siamo salvati, un anno a Catania abbiamo vinto il campionato, poi l'anno dopo siamo retrocessi, ma lì è stato secondo me uno sbaglio, perché noi 58 eravamo i più giovani l'anno prima, cioè l'anno prima quando abbiamo vinto il campionato eravamo una squadra giusta come età, l'anno della Serie A eravamo i più giovani ed eravamo 6 o 7 persone, perciò sono state sbagliate alcune cose, però non c'entra niente il mister su questo,
ma ci mancherebbe.
È stato un po' tutto e poi l'ho avuto un altro anno a Cosenza e ho vinto il campionato anche a Cosenza in Serie C, perciò di difetti ce ne ho più io di lui. Guardi.
Gianni, vengo da te perché siamo quasi in dirittura d'arrivo per questo momento con voi. Gianni, però dai, chi ti faceva arrabbiare più, Cantarutti o Giovannelli?
No, io Cantarutti, ti ripeto, ho avuto il piacere di trovarlo già a Catania, ma lo conoscevo, sapevo già le sue caratteristiche, ecco perché poi ero riuscito ad abbinare i giocatori rapidi intorno a lui, perché Cantarutti, adesso ci stiamo sviolinando a vicenda, non era solamente l'attaccante potente fisicamente ad area di rigore e basta, lui anche di testa sapeva dove mettere la palla e poi col sinistro faceva dei gol non solo di potenza ma anche gol rifattati. Lui si doveva fare uno scavetto davanti al portiere, lo faceva, quindi perché non te l'aspettavi, anzi io dalla panchina mi faceva tremare, dico oggi dà una bomba, tira forte di sinistro, lo spacca, invece lui mi faceva tremare, perché poi il colpo sotto, i gol che ha fatto sono sotto gli occhi di tutti, basta andare su YouTube e uno si rende conto. E Giovannelli era il mio che sì, se vogliamo, giocatore fisico, tecnico, di grande temperamento, forte di testa, piedi buoni, e non è facile trovare questi giocatori anche negli anni, non li ho mai trovati onestamente. Devo dire che io però quando ho cercato di fare la squadra, ho cercato prima gli uomini e poi i calciatori, e se vogliamo all'epoca, come giustamente sentivo dire da Orazio, non c'era direttore sportivo, poi a Catania era con un'organizzazione artigianale, ti racconto un episodio di 30 secondi, potevi pensare che avevamo la sede nello stadio e la medaglia d'oro del campionato che noi abbiamo vinto, che ci aveva dato la federazione, io sono riuscito ad averlo dopo anni, ma anni e anni, quando è ritornato il presidente a Taguile e hanno sloggiato la sede dallo stadio per andare adesso non so dove, ma sempre nel centro di Catania, hanno trovato questa busta chiusa dalla Fede del Calcio al signor Di Marzio.
Pensate.
E me l'hanno portato a casa, perché io poi ho ancora la residenza a Catania, da Cicastello, un posto meraviglioso, certo. E poi Catania mi è rimasto nel cuore e sono voluto restare lì proprio come abitazione, vogliamo, durante il periodo estivo. E quando ho aperto questo pacchettino
c'era la medaglia,
mi è rimasto scioccato, la medaglia d'oro con la federazione, l'annata, il campionato vinto dopo anni e anni, quindi per dirti che non avevamo niente se non il segretario del
era un altro calcio, caro Gianni, e voi ne siete testimoni. È un altro calcio di passione. Eh sì. Gianni, siccome sto per chiudere, io voglio chiedere ad Orazio, proprio nei saluti di quel Catania, che cosa rimane tanto, Orazio, tu che hai raccontato tante storie, no? Poi.
Ma guarda, rimane sicuramente intanto il traguardo, l'obiettivo raggiunto. Poi rimane comunque il fatto che era una squadra comunque di bravi ragazzi. Se non ricordo male, ma credo di non sbagliare, c'era anche Claudio Ranieri, Gianni, se non sbaglio, no? O arrivò l'anno dopo, c'era Claudio. Quindi voglio dire, era una squadra che veramente crebbe, che cominciò, perché non partì per vincere il campionato, ma il campionato lo vince strada facendo. Diventò sempre più forte, ci credettero e arrivarono a un obiettivo che passò dagli spareggi, ma negli spareggi loro furono i più bravi, perché riuscirono a segnare un gol con Crielesi, e nella Cremonese che spareggiò assieme al Como col Catania c'era anche Vialli, quindi voglio dire, erano anche squadre attrezzate, ma quella era una famiglia, come diceva giustamente Aldo Cantarutti e Gianni, si era creato un grosso gruppo e questo alla fine vinse.
Bene, io sono arrivato al termine e voglio ringraziare tantissimo Orazio Provini per essere stato con noi, aver raccontato insieme a noi questa storia, che abbiamo unito un po' un grazie fatto di cronaca anche al fatto sportivo. Grazie Orazio, buon lavoro, grazie ancora.
Grazie a te.
E voglio ringraziare tantissimo Aldo Cantarutti e Maurizio Giovanelli, e spero magari di ritrovarli in qualche pomeriggio insieme al mister a commentare un po' di calcio, se vi va. Grazie ad entrambi per essere stati con noi. Grazie ancora.
Grazie anche a te.
Grazie a voi, grazie a voi.
E poi voglio salutare il mister Gianni Di Marzio, perché ci accompagna sempre. Oggi abbiamo ricostruito questa storia. Gianni, grazie come sempre.
Grazie a te che mi hai dato modo di ritrovare, tra virgolette, due miei figli calcistici che c'ho ancora nel mio cuore. Guarda.
Gianni, ti voglio bene, Gianni. A presto. Grazie ancora a Gianni Di Marzio, grazie ancora a Gianni Di Marzio. Beh, c'è anche l'emozione poi di ritrovare anche dei calciatori insieme al mister che hanno fatto la storia sua, la storia del Catania e anche la storia del calcio italiano. E questi sono dei momenti che dobbiamo sempre tenerci, no? Quando parliamo poi di tante cose. Va bene, grazie ancora a voi. Questa era Storia di Calcio, la storia del 12 giugno del 1983.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.